E abbiamo qui allora Antonio Firmani, ciao, ben trovato.
Ciao, bentrovati tutti.
Grazie. Allora, insomma, la Galleria del Vento è uscito a novembre per Libellula, il suo secondo album sulla lunga distanza, dopo l'EP The Fourth Row e We Say Goodbye, We Always Stay, dove insomma ti avvali della band The Four Rows. E ti chiedo come prima cosa, come ti avvicini alla musica? Hai un ricordo della prima canzone scritta anche da piccolino?
Sì, io mi avvicino alla musica come molti, fondamentalmente, cioè grazie alla mitologica figura del fratello maggiore. Ho un fratello molto più grande di me che da ragazzo, e, cioè quando io ero bambino e lui era ragazzo, mi passava le sue cassette dei Queen, di Nirvana, degli U2, e quindi nasce un po' così, anche per spirito un po' di emulazione. E poi invece le prime canzoni nascono proprio, ecco, 10-12 anni, quindi roba improponibile, inascoltabile, però era è sempre stato uno dei miei hobby preferiti.
Ecco, ma di italiani cosa ascoltavi a 10-12 anni?
I grandi classici, Dalla, Battisti, De
Ecco.
Gregori, anche Baglioni, tra l'altro, inizio a spettarmi, perché il piano, a me è sempre piaciuto molto il piano, quindi
Certo.
anche quelli che avevano Venditti, Baglioni, quelli che magari a me ora piacciono un po' meno, però avevano un approccio pianistico al cantautorato, mi interessavano sempre tanto.
Benissimo. Ecco, come decidi di iniziare anche tu a suonare e cantare? Cosa ha fatto scattare?
Sì, in realtà non c'è stato proprio, non c'è stato un momento in cui ho detto ecco, ora vado. È che il liceo, almeno il liceo che ho fatto io, era un liceo in cui suonavano molte persone, benché fosse un liceo di provincia, era comunque un liceo in cui tipo 2 su 8 o 2 su 6, ecco, una percentuale comunque abbastanza alta di amici suonavano. Quindi entrai in una punk rock band che faceva roba californiana. Era
Sì.
una roba molto improbabile e quindi parti da lì, si stava insieme, si suonava, magari si marinava la scuola, si andava in sala prove, era proprio il mondo della musica, oltre che alla musica in sé, anche il mondo paramusicale che mi piaceva molto. Poi ho continuato, non ho mollato, perché poi effettivamente era talmente bella quella realtà che era difficile rinunciarci.
Ecco, tu inizi appunto come facendo un primo EP. The
Sì.
Fourth Row da solo, insomma, e poi però ti avvali di una band, The Fourth Rows, li chiami come il tuo primo EP. Come li incontri e come poi li lasci?
Sì. Sì, è proprio i ragazzi dei The Fort Rose sono amici di sempre, insomma, sono ragazzi con cui ho condiviso prima anche di questa esperienza altre esperienze. E quindi è stato tutto talmente così naturale che abbiamo messo su questo. Io avevo già i pezzi, ci siamo chiusi in sala, abbiamo provato con questo full length in inglese, perché anche l'EP precedente era tutto in inglese, e quindi abbiamo iniziato a buttare giù pezzi, li abbiamo chiusi, li abbiamo incisi. Finito il percorso del full length, io comunque anche all'interno di quel gruppo ero una sorta di cantautore, sai, ovviamente non sto facendo il paragone, però tipo Ben Harper, And, oppure Bruce Springsteen, And, Street Band, queste cose così, quindi
Sì.
l'avevamo impostata proprio così, quindi dove io ero un solista all'interno di un gruppo. Finita l'esperienza, a me è venuta la voglia, l'esigenza di scrivere in italiano e quindi non c'è manco stato bisogno di dirsi tante cose, alla fine era un momento del percorso che facevamo insieme e quindi non c'è stata nessuna separazione, continuiamo ad essere i super amici di sempre.
Ecco, ma questo passaggio all'italiano è dipeso da qualche ascolto di gruppi italiani o no?
No, in realtà è stata una fortissima esigenza di esprimermi al meglio e quindi di esprimermi nella mia lingua. Nel primo disco non lo facevo perché gli ascolti di sempre erano innanzitutto Made in USA, ma anche Regno Unito. Dando tanta importanza al testo, ci siamo resi conto che confrontandosi con un mercato italiano, tutta questa roba, l'importanza del testo non veniva recepita, e allora l'esigenza era proprio che le persone capissero quello che stavi dicendo, e quindi anche se fosse, anzi senza fosse molto più difficile per me scrivere in italiano, ho detto proviamoci, ci provo, perché magari le soddisfazioni potrebbero essere molto maggiori. Ecco, questo, sì. Infatti poi ai concerti la cosa più bella, più carina è che le persone canticchiano, mentre prima magari conoscevano le melodie, ma stavano un po' così, un po' ferme sui testi.
Ok, ecco, da dove inizia la Galleria del Vento? Qual è stata la prima canzone completata?
È stata proprio la Galleria del Vento, cioè la title track, perché è stata una di quelle canzoni che ci scrivo in 5 minuti, perché e da lì forse è proprio nata l'esigenza di buttare giù un disco interamente in italiano, perché nel primo disco, quello in inglese, c'era una bonus track che si chiama Il Professore, che poi ho ripreso e riportato in questo lavoro, sì. Ma la prima vera canzone di questo album è proprio La Galleria del Vento. Mi piaceva talmente tanto questa immagine, questa figura, che ne è nata fuori subito una canzone già anche più o meno arrangiata in 5 minuti, e da lì poi tutto il lavoro, il concept.
Ecco, e infatti La Galleria del Vento è fatto bene a metterla come title track, perché sembra proprio un guardarsi allo specchio nel momento dello smarrimento compositivo.
Sì, sì, assolutamente sì. Era, almeno per me, è stato un momento abbastanza di transizione, in cui ecco, sentivo forte l'esigenza di dover fare qualche altra cosa diversa, e poi effettivamente ecco, è molto più appagante questa cosa qui, però poi è tutto molto soggettivo fondamentalmente, non è che ci sia una formula ben precisa, matematica.
Benissimo, ecco, poi c'è Paisley Whittaker che ti porta a descrivere i personaggi della storia come se si materializzassero in quel momento, e tu insomma li mettessi in fila davanti a te, come viene fuori?
Sì, io dicevo anche in un'altra intervista la settimana scorsa che l'ho detto spesso questa cosa, cioè il fatto che è stato fondamentale nella scrittura di questo disco l'incontro mio letterario con Carver, che era uno scrittore americano che io non conoscevo bene, ne avevo sentito parlare ma non avevo mai approfondito, e quindi quando mi sono imbattuto nei suoi libri e nel suo modo di raccontare e di fare delle fotografie a dei momenti, fondamentalmente delle Polaroid, mi piaceva talmente tanto questa idea che ho provato nel mio piccolo a fare sul disco una cosa simile fondamentalmente.
Ecco, benissimo. Poi c'è Semplice, insomma, ringraziare a lei per Amarti nonostante tutto, la canzone pop rock che poi diventa jazz e sembra far raccontare il resto della musica, cioè il resto alla musica. Come viene fuori?
Forse il messaggio più semplice, appunto, e più importante del disco, che magari la mia generazione è abituato a pensare all'amore in modo epico e in modo assolutamente esclusivista, cioè o è tutto e niente, o è per sempre o non è mai, e invece a volte ecco, molto banalmente, la vera forza delle storie d'amore sta nella semplicità, quindi anche se amare è una cosa imperfetta, magari questo la rende più vera, e quindi è bella l'idea di una persona che possa amarti anche semplicemente per quello che sei, senza sovrastrutture, senza nient'altro di più.
Ecco, e poi insomma inizi il disco strumentale e così lo chiudi, come mai questa scelta?
Ci è piaciuta l'idea di un'ouverture, cioè di un'apertura e di una chiusura tutta musicale, quindi ecco, se prima dicevamo che c'è forte, c'è un grande spazio lasciato alle parole, è comunque un disco e siamo comunque musicisti, allora magari era bello aprire e chiudere con la materia di cui è fatto un disco, cioè la musica, al di là delle parole, e allora magari c'è un certo tipo di musica anche orchestrata in un certo modo, poteva lasciare un'idea, ecco, magari ci soddisfaceva di più come idea, che poi piaccia o no, per carità.
No, fantastico. E hai poi una passione anche per il cinema che viene fuori, insomma, hai poi composto una colonna sonora e vari brani di We Say Goodbye, We Always Stay hanno fatto parte della colonna sonora del film Ho riconosciuto la felicità di Stefano Incerti, dove reciti anche una piccola parte. Come avvengono queste collaborazioni e come le vivi?
Molto bene, molto bene. Adesso ho chiuso un'altra colonna sonora per un esordiente, per un corto che speriamo e che sono sicuro andrà molto bene il prossimo inverno, che si chiama Il Signor Acciaio di Federico Cappabianca. È bello, forse scrivere musica per immagini è una delle cose più belle che possa capitarti se fai questo mestiere. Le collaborazioni nascono fondamentalmente a Napoli perché in questo ambiente, anche se Napoli è una città grande, questo è un ambiente in cui più o meno ci si conosce un po' tutti, e allora questa chiamata è stata molto molto gradita, diciamo, apprezzata da me. È stato bello stare su un set, suonare, alla fine fare una cosa che non ti snatura, perché alla fine io e la mia band facevamo noi stessi che suonavamo in un pub molto semplicemente, però sono esperienze molto belle. Infatti spero che il film di Incerti esca a breve. Adesso lui è fuori con un altro film che si chiama La parrucchiera, e speriamo che questo film esca a breve in tutte le sale del
Certo.
paese, insomma.
Ecco, poi anche insomma, il video di La Galleria del Vento è molto bello. L'ha curato forse il regista che hai nominato adesso.
Sì, ti ringrazio. L'ha curato Federico Cappabianca,
Ecco.
che è il regista sia di questo che del singolo del disco precedente, di Inheritance of Loss, col quale abbiamo stretto questo sodalizio artistico che spero duri il più lungo possibile.
Perfetto, sì, vuoi raccontare un po' questo video, come è andata?
Sì, alla base di questo video, che è stato scritto da una sceneggiatrice molto brava che si chiama Paola Savinelli, raccontavamo una cosa molto semplice, che è quella che ci dicevamo prima, in sé, nel brano semplice, cioè che l'amore non deve durare per forza per sempre, ma e il fatto che non duri per sempre non vuol dire che valga meno o che sia meno vero. E allora c'era venuta in mente questa scena famosissima di Marina Abramovic. Nel suo documentario The Artist is Present, in cui lei fa una performance al MoMA di New York, e a un certo punto arriva il suo grande amore, che è stato un amore forte e tormentato, che è l'artista Ulay, e loro si guardano per un minuto, non si dicono niente. E lui va via. E quindi questa scena molto forte e molto famosa abbiamo cercato di trasporla nel video con i nostri due protagonisti, che sono Mario e Alice, e sono i protagonisti di tutto il disco. E quindi l'idea forte, era un'idea molto semplice, ma ci sembrava molto forte. Quindi noi che suonavamo in questo locale, che è lo SMAV, che è un locale molto famoso, giù in Campania, e mettere i due protagonisti così e ricreare quell'atmosfera lì proprio per mandare questo messaggio, molto semplice e molto forte.
Benissimo. Ecco, e dove e come è stato registrato il disco?
Il disco è stato registrato ai Red Box Studios, a Succio, sempre in Campania, quindi giù a Napoli, ed è stato arrangiato da me e da Francesco Giuliano, che è oramai un fedelissimo collaboratore mio da anni, ed è stato registrato fra l'estate del 2017, quindi quest'estate, e l'altra. Quindi a intervalli. Abbiamo fatto delle cose nel 2015, ci siamo presi un po' di tempo per far respirare le idee, e poi abbiamo fatto una chiusa finale, una sessione finale definitiva nel 2016, quindi l'estate scorsa.
Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate.
Sì, ci sono state delle riscritture, dei tagli abbastanza dolorosi, delle aggiunte. Ci siamo presi un po' di. Siccome non avevamo, avevamo tutto il tempo del mondo, perché non è che ci fosse una richiesta, un'offerta, per un prodotto da lanciare ex novo, ci siamo presi il nostro tempo con calma, abbiamo cercato di fare il meglio possibile, di fare il nostro meglio. Quindi non abbiamo corso, non abbiamo avuto scadenze grosse,
Certo.
abbiamo fatto tutto come volevamo.
Ecco, quale di queste delle canzoni che poi sono uscite hanno avuto proprio un drastico cambiamento da come erano e come sono diventato.
C'era Pacey Witter, che era un pezzo che adesso è venuto molto, molto folk, c'è un arpeggio molto Bob Dylan, all'inizio era proprio un altro brano, oppure la stessa semplice partiva con un giro di chitarra e che poi è diventato un giro di Rhodes e adesso ha un'apertura che sfocia nel jazz, quindi è... Ce ne sono un paio che sono cambiate drasticamente.
Ecco. E poi chi ha curato la grafica della copertina?
La grafica l'ha curata una bravissima illustratrice di Torino che si chiama Alessandra Russo. Ed è un lavoro che abbiamo seguito insieme, che ha fatto lei ovviamente in massima autonomia, però proprio raccontandoci di Carver e quindi di questa idea molto, molto precisa che avevo della coppia, e quindi lei poi credo molto bene ha saputo restituire questa atmosfera che era quella proprio che mi interessava della Galleria del Vento.
Benissimo. Allora, chi sono i musicisti che ti hanno aiutato per suonare queste canzoni?
I musicisti sono gli amici di sempre che hanno lavorato anche al disco precedente, che sono, tra l'altro ti ringrazio e colgo l'occasione per salutarli, sono Luigi Fabozzi alla batteria, Marco Pesco, al cello, Francesco Giuliano onnipresente al basso e alle chitarre, Fabio Renzullo alla tromba e Giovanna Moro agli archi, e sono proprio il team con cui sono solito lavorare spessissimo.
Perfetto, e insomma... Del vivo con quante varianti vi muovete per suonare le canzoni?
Dipende molto tristemente, banalmente dai cachet, diciamo che la full band è da 5 elementi, quindi basso, batteria, chitarra, io al piano e poi una corista polistrumentista. Però capitano anche live in acustico, quindi io al piano e voce e una chitarra e voce che mi fa da cori e da ritmi, insomma.
Perfetto. Sì, hai delle date per le prossime settimane? Avete delle date?
Siamo un po' fermi al momento perché abbiamo girato molto prima. Ne ho una la settimana prossima che, se non sbaglio, il 29 ad Aversa, all'Art Gallery al Civico 103. E ce n'è un'altra in apertura a Campos il 6 maggio al Fan Music Club di Frattamaggiore, poi ci fermiamo un po' e ritorniamo per dei festival estivi, però abbiamo fatto molto in inverno e quindi ci siamo fermati un po' adesso.
Ok, il disco è uscito per Libellula, sì. Come è avvenuta la collaborazione?
Ho conosciuto Marco di Libellula, Marco Notari, già un paio d'anni fa, perché Libellula ci faceva da ufficio stampa per il lavoro precedente, quello in inglese. E poi ci siamo trovati bene, loro sono molto bravi, lavorano molto bene e quindi è nata questa collaborazione di cui almeno io sono veramente molto contento, anzi è stata veramente una bella esperienza, anche perché loro sono delle persone veramente brave, in gamba, eccezionali, insomma.
Benissimo, perfetto. E allora, per avere il disco, quindi cosa bisogna fare?
E il disco è ovunque, sulle maggiori piattaforme digitali, quindi Spotify, Deezer, Mondadori, lo si può richiedere fisicamente, può arrivare a casa, lo si può ascoltare in streaming, su YouTube, un po' ovunque, insomma.
Ok, bene, bene, io ti ringrazio tanto, è stato davvero un piacere, Antonio.
Grazie a te.
Insomma, spero che suonate tantissimo per portare ancora questa musica dal vivo e far ascoltare queste canzoni.
Sì, grazie a te, complimenti per la vostra trasmissione, che è veramente una bella trasmissione.
Grazie, allora alla prossima, buona musica.
Alla prossima, grazie, ciao. Buon lavoro, ciao.
Yes. soffocare, accarezzato gambe senza disturbarli, finestrato lumi per poi ripartire. La galleria del vento dentro una stazione, alberi, ascensore, flotte d'aquiloni. Ho mosso i primi passi, ha detto non mi basta, ha fatto naufragare senza ragionar come volevi tu. Con le barricate.